consulenza.
A voi tutti buon pomeriggio, da Antonio Bolzani. Il martedì è il giorno della consulenza linguistica, quindi eccoci qui con Gerry Mottis, docente di italiano alle scuole medie di Roveredo Grigioni e scrittore. Buongiorno Gerry.
Buongiorno, buongiorno.
Poi avremo anche il professor Giuseppe Patota, come ogni martedì, e quindi anche oggi lo riavremo, lo abbiamo già avuto in passato, Stefano Barelli, che è docente del linguista, e con Stefano Barelli parleremo delle parole desuete e dei neologismi, soprattutto dei cantautori, e quindi sentirete delle curiosità e degli spunti che sono davvero meritevoli e interessanti. Gerry, iniziamo dalle pessime traduzioni dal tedesco all'italiano. Io ho intitolato la puntata di oggi da quelle espressioni malamente tradotte dal tedesco all'italiano, e lo spunto è recente, ci giunge dall'attualità, dall'agenda 2017 delle sì. FFS, le Ferrovie Federali Svizzere, che hanno scritto alcune frasi che si commentano davvero da sole. Prendi il pratico e popolare agenda. Mensile panoramica dell'anno seguente, al mese una pagina, e poi ancora se si ordina un o due solo agendi senza ulteriore articoli. Sono alcuni esempi di come la lingua, di come l'italiano, di come la nostra lingua venga poco considerata oltre Gottardo. E il caso delle Ferrovie Federali Svizzere non è l'unico, ci sono altri brutti esempi.
Sì, è vero. Diciamo che sono delle formulazioni quasi imbarazzanti, sembra che abbia scritto un analfabeta, possiamo dirlo senza problemi, oppure che si siano affidati a dei traduttori automatici per tradurre le loro frasi roboanti dal tedesco o dal francese in italiano. È vero che poi abbiamo delle storpiature complete. Io sono imbarazzato, non so cos'altro dire onestamente, però effettivamente qua bisogna reagire. Mi sembra che anche la politica ticinese, Antonio, certo, abbia preso certo posizione e abbia alzato un po' la voce, giusto? Giustamente, io sottoscrivo pienamente questa iniziativa.
Sì, il PPD ha preso posizione, poi anche altri politici, soprattutto direi non soltanto il mondo politico, ma tutta l'opinione pubblica di lingua italiana, certo, si è giustamente indignata.
Sì, perché se questa è la considerazione che hanno non solo della Svizzera italiana, ma anche della lingua italiana come lingua di grande cultura secolare, è ovvio che questo dovrebbe farci un po' riflettere, insomma.
Anche il gruppo parlamentare ticinese ha preso posizione, direi più che legittimamente. Abbiamo degli esempi però ulteriori da dire, perché comunque, visto che siamo sulla scia dell'attualità, dobbiamo dire che le FFS sono in buona compagnia.
Sì, è vero, sono in buona compagnia, sono degli esempi tragicomici, nel senso che da un lato fanno ridere o sorridere, però dall'altro effettivamente sono tragici, come detto sono profondamente tristi alcune espressioni. Si ricorderanno gli ascoltatori del burro per arrostire gli svizzeri, non il burro svizzero per arrostire, quindi qua un problema di sintassi che aveva fatto il giro del web, insomma.
Quindi sembrava un burro, se vogliamo, un cannibale.
Sì, assolutamente.
Un burro per arrostire gli svizzeri.
Svizzeri. Oppure pensiamo a se circolate in internet, oppure circolate su certi siti web, su certi siti dedicati alla lingua italiana, troverete appunto degli imballaggi, dei fruitori, dei clienti che hanno fotografato alcuni imballaggi all'interno di alcune catene di distribuzione alimentari e poi le hanno postate. Io qua ne ho segnalate alcune. Pensate, ad esempio, qualcuno mi sa spiegare cos'è il formaggio da montagna.
Invece che il formaggio di montagna.
Sì, il formaggio da montagna, il sacco da montagna che certo mi serve per andare in montagna, ma il formaggio da montagna non esiste. O pensate alle lampade senza batteri.
Invece di batterie.
Sì, le lampade senza batteri, cioè con la caduta della E finale. Pazzesco. Sembra quasi una battuta comica.
Vai
Oppure
avanti.
Le confezioni invece che da aprire, da squarciare. Ho visto un'etichetta con scritto squarciate qua, invece di aprire qua. Oppure c'era una citazione assolutamente assurda, paradossale, incomprensibile, che è la seguente sotto dei coltellini svizzeri: i coltelli senza albero arancione.
Poi andiamo avanti.
Non si capisce,
forse intendeva il manico di legno.
Ma magari il manico di legno che infatti era arancione. Oppure invece del rasoio il rasa erba per capelli. Una cosa veramente imbarazzante. Le fettine di volatile impantate.
Impantate, bellissimo. Impantate.
Già bello che hanno scritto impantanate, che sì, sarebbe ancora un'altra cosa. Oppure, se volete, potete comprare gli struzzicadenti.
invece di stuzzicadenti.
Sì, con una R, non si capisce bene da dove esca.
Poi andiamo avanti, le istruzioni, agitare davanti l'uso.
Davanti l'uso, probabilmente un francesismo tratto dal francese devant o avant, quindi prima di usare, avant, e tradotto in questo modo, agitare davanti l'uso, oppure in un foglietto illustrativo. Beh, qua non so se possiamo leggerlo.
Vado. Sdogano tutto oggi.
Sì, ma anche perché non dare ai bambini, non somministrare ai bambini con meno di 6 anni, invece di 6 anni, si commenta da solo.
I pomodori.
I pomodori secci, che li troviamo su certi scaffali, e il martello di gamma.
Un'alta gamma.
Di alta invece che di gomma. Oppure ho trovato anche, invece di broccolo, il brocollo, quindi invece che doppia C, doppia L. Il
brocollo è una
qualcuno mi deve spiegare cos'è. E l'ultima è molto bella, che circola adesso in rete, il detergente lavavetri per l'inferno.
È arrivato l'inferno.
È arrivato l'inferno.
Copritevi bene.
Ecco.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1. Come si scrive? Come si dice?
Bene, lasciamo questo triste capitolo dedicato alle pessime traduzioni, magari con correttori automatici. Dal tedesco all'italiano, e veniamo alle domande che sono arrivate come sempre in numero abbondante, in modo copioso dal pubblico, le scorse puntate, dunque gli interrogativi, i dubbi, le perplessità del nostro pubblico. Ci chiedono ancora, dobbiamo ritornare su questo tema, ci chiedono ancora spiegazioni sull'uso dei pronomi personali. Si può usare gli al plurale per intendere loro, ad esempio parlargli alle persone, nel senso di parlare a loro?
Ecco, la volta scorsa abbiamo appunto affermato che il pronome indiretto gli si usa solo per intendere a lui, quindi io gli parlo significa io parlo a lui, mentre al femminile dobbiamo usare il pronome le, cioè io parlo a lei, io le parlo. Per le forme al plurale invece avevamo detto che sarebbe più corretto appunto usare loro oppure a loro. Esempio, io parlo alle persone, io parlo loro, oppure io parlo a loro. Però è anche vero che l'Accademia della Crusca recentemente ha però ammesso che gli può essere usato anche per i plurali, non tanto perché sia corretto, ma perché si tratta di una forma largamente in uso e dunque si è preso atto di questa nuova tendenza semplificata. Quindi possiamo dire che grammaticalmente sarebbe scorretto, ma è largamente in uso, quindi gli sta per lui, per lei, ma anche per loro. Quindi dal momento che è entrato in uso viene accolto.
Parlargli, quindi anche al plurale.
Sì,
nel linguaggio
però ecco, se io dovessi scegliere, io sceglierei sempre parlare loro.
Parlare loro o parlare a loro?
Vanno bene entrambi come complemento. Indiretto può esserci la A o anche senza A. Parlare loro o parlare a loro.
Da dove deriva il termine bilux e che cosa significa? Ne abbiamo già parlato con Sergio Savoia quando era stato ospite sui ticinesismi.
Esatto, ne abbiamo parlato molto tempo fa, appunto Savoia con il suo svizionario. Si tratta in questo caso di un ticinesismo e secondo appunto il dizionario degli elvetismi e ticinesismi, bilux significa lampeggio dei fari anteriori di un veicolo alternando la luce normale a quella abbagliante, in genere per richiamare l'attenzione. Allora, è un termine composto ovviamente da bi, che significa due, e dal latino, dal nome latino lux, che significa ovviamente luce.
Lux lucis.
Esatto, e in effetti si può trovare in italiano un corrispettivo che sarebbe il seguente, il biluce, ma è poco usato, quindi si utilizza soprattutto bilux e non biluce. E poi esistono ovviamente dei derivati da bilux, anche il verbo biluxare o fare bilux, che sono usati comunemente nel linguaggio parlato e addirittura anche nei rapporti di polizia, a cui piacciono... ci piacciono molto, insomma.
Però è un termine ticinese.
È un termine ticinese,
in
regionale.
In Italia, Milano non sanno.
In Italia no, probabilmente lampeggiante o... sì.
Forse neanche a Ponte Chiasso. Bene. Andiamo avanti con... questa cosa era carina, questa espressione. Si può dire non finisce di piacermi per intendere che mi piace molto, mi piace assai.
Ma ovviamente non è una un'espressione molto elegante. Io direi che grammaticalmente non è scorretta, è forse un po' ridondante e appunto non molto accurata. Si tratta qui di una sorta di perifrasi, cioè un giro di parole per dire semplicemente mi piace molto. Quindi corrisponde probabilmente a una scelta personale di questa appunto persona che ha scritto questa frase, come un po' il modo di vestirsi o di comportarsi. Quindi ognuno sceglie un po' le formulazioni che più lo gradano.
Un ascoltatore ci scrive che in una canzone di Cremonini l'autore ha detto chiudi la luce invece di spegni la luce. Non sarebbe sbagliato?
Beh, generalmente sarebbe più preciso in effetti dire spegnere la luce invece che chiudere la luce.
Poi ti ricordi che avevo anche parlato dello spengere la luce.
Esatto, esiste anche esiste, spengere la luce.
Esiste,
è uno toscanismo, quindi si utilizza nel linguaggio regionale della Toscana spengere al posto di spegnere. E avevo trovato anche un'altra attestazione, che perché poi avevo fatto una ricerca, anche interpretazione o interpretazione, anche questo slittamento della consonante esiste anche in Toscana, e anche in toscanismo.
Interpretazione o
interpretazione invece che interpretazione. Mi ricordo perché il mio professore universitario toscano la usava spesso e io non la capivo.
Però su spegnere e spengere abbiamo già speso. In diverse parole esatto. E diversi commenti anche con il professor Patota. Allora,
sul chiudere la luce invece
io direi però spegnere la luce.
Sì, eppure chiudere è attestato anche col significato di azionare un interruttore o una chiave per stabilire la continuità di un circuito elettrico o un flusso di liquido. Quindi popolarmente ha lo stesso significato di spegnere. Si può dunque dire chiudere il rubinetto dell'acqua, chiudere un interruttore, chiudere il gas, chiudere l'acqua, chiudere la radio, pensate un po', chiudere la televisione e anche chiudere la luce. Io non l'ho mai usato,
no.
Però è attestato.
Comunque chiudere la radio, mi raccomando, no.
Non chiudetela.
Lasciatela sempre aperta.
Aperta.
accesa, dai.
Accesa.
Una questione sempre controversa è anche quella della doppia negazione in italiano. Questa domanda arriva, direi, sempre o quasi, molto spesso. Si può dire non ho visto niente e sarebbe meglio dire non c'è nessuno, c'è nessuno o c'è qualcuno. Non c'è nessuno, c'è nessuno o c'è qualcuno.
Sì, esistono diverse forme. Allora, la formula c'è qualcuno è assolutamente corretta. Bisogna poi ricordare che in italiano la doppia negazione a volte può significare l'opposto in positivo, però generalmente oggi si usa come rafforzativo, quindi è corretto l'uso della doppia negazione, è corretto l'uso di non c'è nessuno, anche io personalmente preferirei non c'è alcuno o non c'è alcuna persona, sarebbe più corretto, però dire non c'è nessuno è corretto, ed è anche accettato non c'è niente, come non ho visto niente, anche in questi casi sarebbe forse più corretto non c'è alcunché, oppure non ho visto alcunché, però vedete che sono forme un po' desuete, obsolete, desuete, quindi usiamo comunemente la doppia negazione. Nell'uso parlato ormai la doppia negazione non annulla più, non si annulla più, non crea un positivo, serve appunto unicamente per rafforzare un concetto.
Quindi l'italiano è diverso dalla matematica, dove meno da più.
Esatto, alcune volte può ancora accadere, però generalmente oggi è un rafforzativo.
Poi un ascoltatore italiano ci scrive che in Italia si sente dire l'allievo è stato bocciato dal professore, mentre da noi nella Svizzera italiana si dice l'allievo ha bocciato. È corretta questa espressione? L'allievo ha bocciato la classe.
Ma certamente, sono corrette entrambe le espressioni. Allora, bocciare, se facciamo una piccola ricerca, troviamo che è un verbo che si può usare sia in forma transitiva sia in forma intransitiva. Ma in questi due casi la differenza sta nella forma, cioè una frase è passiva, l'allievo è stato bocciato, in questo caso dal professore, mentre la seconda frase, diciamo quella ticinese, è attiva, l'allievo boccia la classe. Qual è la differenza? Che nel primo caso compare un complemento d'agente, appunto dal professore, nel secondo caso abbiamo il complemento oggetto diretto, però il significato delle due frasi è lo stesso, quindi sono corrette.
Si può dire quindi l'allievo
ha bocciato. Una è attiva, l'altra è passiva.
Torniamo sui Bilux con Piero. Piero, buongiorno.
Buongiorno. Senta, io vi volevo dire che il termine Bilux è un termine che è stato probabilmente coniato da una ditta, probabilmente forse la ditta Osram.
Era un marchio registrato in effetti dalla Osram, sì, se non
infatti,
sbaglio.
Infatti vuol dire semplicemente che quella lampadina ha due filamenti, tant'è che sulle confezioni, e ne ho ancora a casa perché sono un appassionato di quel genere di cose, c'è proprio scritto lampadina Osram Pilux, e probabilmente parte da lì il fatto che poi lo si dice o comunque si è attinto da lì questa terminologia,
sì,
che poi è utilizzata soprattutto nel Canton Ticino.
È corretto, anche qualcun altro ce lo fa sapere, ce lo scrive, che fu assunto per antonomasia dai ticinesi, come succede spesso per le Marche, ad esempio, sì, diciamo anche il Tipex,
sì,
il Sejex o il Sajex.
La Perles, che è anche un ticinesismo, che era, sì, la famosa smerigliatrice angolare, la,
sì,
Perles,
sì, sì,
il Sajex,
sì,
e, il Sajex e lo Stabilo.
Lo Stabilo Boss.
Dammi lo Stabilo Boss che devo evidenziare.
Al posto di evidenziatore.
Esattamente. Grazie Piero.
Grazie.
È interessante quanto ci ha detto ed è anche, sì, corretto quindi lo spunto che ci ha dato Piero. È meglio dire il medico generalista o il medico generico?
Beh, interessante questa domanda. Io ho sempre pensato medico generalista. Quindi sarebbe interessante proprio sentire un medico a riguardo. Magari c'è un medico all'ascolto che può intervenire e dirci la sua.
Un generalista?
Un medico generalista.
Un medico generico.
Un medico generico. Allora, diciamo che esistono sia i medici generalisti sia i medici generici. Quindi io personalmente ho sempre ritenuto che il medico di famiglia si chiamasse medico generalista, col significato di colui che si occupa di tutta la medicina in generale. E ciononostante è vero che se facciamo appunto una ricerca online notiamo che predominano invece i medici che si fanno chiamare generici, col significato di coloro che si occupano della medicina non specialistica,
sì,
cioè appunto non particolare, non precisa. Però ripeto, io non sono un medico ovviamente, ma adotterei il termine medico generalista anche per non creare il conflitto con un'altra espressione, i medicamenti generici. Quindi
i generici,
medico,
certo,
generalista e medicamenti generici.
Tu sei un consulente generico o generalista?
Generalista.
Generalista. Gerry Mottis, consulente esperto generalista.
Parliamo in generale della lingua italiana.
Esattamente.
Senza entrare troppo nei dettagli.
Ci chiedono una spiegazione ancora in merito all'uso di affatto. È positivo o è negativo in italiano l'affatto?
Sì, crea confusione questo termine, crea dei problemi, è vero. Se infatti qualcuno, se ci chiedessero ti è piaciuto il film e noi rispondessimo affatto, cosa significherebbe? Che ci è piaciuto, sì o no? Non capiamo bene, no? Sarebbe ambigua come risposta. Allora, possiamo dire che affatto innanzitutto è un avverbio che significa del tutto, interamente. Di solito si usa per rafforzare una negazione. Si dice infatti niente affatto, per dire proprio no, proprio non mi va. Non lo conosco affatto, abbiamo una doppia negazione. Significa non lo conosco per nulla. Ecco, da solo è vero, potrebbe avere un significato negativo, però crea ambiguità, quindi non andrebbe usato da solo, ma appunto accompagnato da una negazione.
Niente affatto.
Quindi questo film non mi piace affatto, non mi piace per niente, niente affatto. In questo caso togliamo l'ambiguità. Se usiamo solo affatto, a volte ci rimane il dubbio. Per questo si usa sempre legato a una particella negativa.
Niente affatto.
Niente affatto.
Il nostro pubblico è molto preciso e rigoroso, ci ascolta con grande attenzione, io ringrazio sempre tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, io spero di poter dare risposta a tutto quanto voi ci scrivete durante l'ora di consulenza linguistica, se non riusciamo oggi comunque riportiamo tutte le vostre domande, tutti i vostri spunti e le vostre considerazioni a martedì prossimo o alle prossime puntate della consulenza linguistica. Questi due messaggi però li voglio leggere perché sono interessanti. Guardate che quando la luce si spegne il circuito si apre e non si chiude. Quindi è un, diciamo così, un commento tecnico da parte di Flavio. Poi Guido, chiudere la luce. Volendo essere pignoli, quando si chiude un circuito elettrico la corrente passa e la luce si accende. Hai capito? Cioè,
impiantistica.
Qui impiantistica. Guardate che quando la luce si spegne il circuito si apre.
Si apre.
Sì, la regia mi dà l'ok, effettivamente, mi dà non la osta e non si chiude. E poi chiudere la luce, volendo essere pignoli, quando si chiude un circuito elettrico la corrente passa e la luce si accende. E qui siamo nel
quindi
linguaggio.
Quindi chiudo, sì.
Scientifico elettrico.
Sì.
Però bravi comunque, grazie per queste precisazioni. Stefano Barelli, il lessico dei cantautori.
In effetti, le canzoni qualche tempo fa comprendevano termini di notevole ricercatezza lessicale. Ho l'impressione che oggi si sia un poco perso questa componente. Una ricerca che comprendeva l'uso di termini spesso anche desueti. Senza cercare troppo lontano, si può pensare a una delle più famose canzoni di Fabrizio De André, Bocca di Rosa, moltissimi la conosceranno. E trovo in questa canzone termini come concupito, come invettiva, come parole argute. Si parla del bene effimero della bellezza e anche dell'ira funesta, e quindi qui c'è tanto di citazione letteraria, perché, come molti sapranno, questa espressione, questo sintagma, deriva dalla traduzione di Vincenzo Monti dell'Iliade.
Quindi un linguaggio, diciamo, di elevata qualità, termini letterari in cantautori che scrivevano testi sicuramente di alto livello.
Sì, in effetti, c'è anche una sorta di compiacenza, direi, nell'uso dei termini desueti. Roberto Vecchioni, ad esempio, parla a un certo momento, dice metaforiamo tutto. Il verbo metaforare non è un termine desueto, è proprio un neologismo, un'invenzione, ma sta anche a parlare, con ironia anche, di se stesso e del proprio uso, a volte quasi un po' affettatamente ricercato, nei casi non meno riusciti, diciamo, del linguaggio dei cantautori, ma che certo entrava nelle orecchie degli ascoltatori e forse oggi entra meno.
Ecco, pensando ai cantautori, ma direi ai letterati, agli intellettuali e agli scrittori, il passo dal termine desueto al neologismo è breve? È immediato oppure no?
Ma c'è sicuramente un nesso, perché per l'invenzione del neologismo è quasi indispensabile una competenza lessicale, una conoscenza anche dei termini desueti che consentano la neoformazione, la neocreazione. E quando, se restiamo sui cantautori, vero, quando Francesco Guccini inventa il termine abbaialuna, evidentemente ha alle spalle anche una bella competenza lessicale per creare un termine composto di questo tipo.
E c'è una differenza fra i neologismi di una volta e quelli di oggi, secondo Stefano Barelli?
Ma i neologismi sono una categoria piuttosto vasta e bisognerebbe distinguere le varie categorie che formano i neologismi. Qui stiamo in fondo parlando di neologismi risultati di una competenza, culturale, intellettuale anche notevole. Il neologismo può imporsi per via anche completamente diversa, quindi bisognerebbe distinguere. Io credo che questo è un periodo in cui i neologismi sono particolarmente florido per la creazione di neologismi, pochi di questi sopravviveranno, come è sempre il caso. Forse è cambiata un poco la tipologia del neologismo, oggi forse più fondata su forestierismi di quanto lo fosse una volta.
Difatti, ecco, tornando ai cantautori, a De André, a Guccini, a De Gregori, a Vecchioni, quanto sono sopravvissuti questi neologismi?
Ma presumibilmente, i neologismi in senso stretto probabilmente poco, perché termini come metaforare o simili sono evidentemente propri dell'idioletto, ovvero del linguaggio particolare di un autore, e non esce dalla sfera di questo autore. Non tanto i neologismi, quanto piuttosto un uso ricercato del linguaggio, immagino sia stato assimilato da ampie categorie di ascoltatori e sia entrato anche nell'uso corrente.
Abbiamo fatto un elenco prima di parole desuete, parole che non si usano più ma che si usavano. Vogliamo spiegarle.
Da quale cominciamo?
Cominciamo da quelle dei cantautori.
Dei cantautori, d'accordo. Io avevo citato De André, concupito, dice in Bocca di Rosa, e sono sicuro che molti ascoltatori staranno forse già canticchiando questa canzone. Concupito, cioè desiderato, ma desiderato intensamente. L'altra
bramato.
Volta, bramato.
Bramato.
Ecco, bramato, effettivamente, vero. Oppure l'invettiva, di cui si parla in questa canzone, cioè l'accusa, la violenta accusa, le invettive che Dante fa nella Divina Commedia, quella celebre contro Pisa, ad esempio, ai Pisa, vituperio delle genti, vituperio, vergogna, vediamo, avanzano disonore, creano sempre queste nuove parole. Si parlava di parole argute in questa canzone, l'arguzia, quindi le parole, in qualche modo, mi viene da usare un altro termine, un termine metaforico, puntute, insomma, che incidono profondamente, che quasi fanno male per la loro acutezza.
Tra l'altro, poi, tra i vocaboli che mi proponevi, vocaboli desueti, troviamo anche il verbo biasimare. Ne avevamo già accennato in una delle scorse puntate. Biasimare è un verbo molto bello.
Biasimare, sì, ne parlavamo l'altra volta, secondo una ricerca condotta da Luca Serianni risultava che la maggior parte dei liceali italiani al primo anno di liceo non conosceva l'uso del verbo biasimare, verbo che invece qualche generazione fa era considerato acquisito da ragazzi di 14 o 15 anni. Certo, biasimare è particolarmente incisivo come verbo perché indica una riprovazione anche di tipo morale, quindi insostituibile, insomma. Ma ecco, è un esempio emblematico di quanto perdiamo nel linguaggio se rinunciamo a certi termini.
Ecco, ma perché rinunciamo a certi termini? Come mai non si usano più? Perché diventano desueti? Abbiamo citato prima alcune parole dei cantautori, citiamo il verbo biasimare.
C'è sicuramente un insieme di concause che chiamano in causa anche, ad esempio, la sociolinguistica, che chiamano in causa altre discipline che non sono di natura strettamente linguistica. Diciamo, a rischio magari di banalizzare un poco, che tendenzialmente noi tendiamo ad usare il linguaggio in modo estremamente pragmatico, per cui usiamo ad esempio un verbo passepartout seguito magari da una particella invece di usare il verbo specifico, concretamente andar su invece di salire, tirar fuori invece di estrarre, eccetera. È un uso che c'è sempre stato nel linguaggio, è un uso che non può essere sempre biasimato, perché lo usiamo.
Forse oggi siamo più risparmiatori?
È possibile che certe tendenze della società ci orientino verso un uso...
Abbiamo volutamente asciugato il nostro lessico.
È possibile.
Stefano Barelli. Stefano Barelli, linguista e docente. Stefano Barelli fa parte della nostra squadra di esperti ed è un ottimo consulente anche lui. Ci siamo appunto soffermati sulle parole desuete, sui neologismi dei cantautori, poi anche su certe parole che non usiamo più perché tendiamo ad asciugare e forse anche a impoverire il nostro lessico, il nostro linguaggio. Allora leggo qualche messaggio: è meglio entrare dentro, uscire fuori o semplicemente entrare e uscire? Messaggi che si collegano con quanto abbiamo detto, Jerry.
Beh, io direi che sono forme un po' ridondanti, come il salire su e scendere giù. Dipende un po' all'interno della frase, ovviamente, come viene usato questo sintagma.
Io direi però uscire, entrare, salire e scendere.
Certo, a meno che non voglio dare peso, quindi come rafforzativo all'avverbio di luogo, salire su proprio lì in quel luogo di sopra, allora usato come avverbio di luogo può starci, come uscire fuori, cioè al di fuori della casa, in questo caso come avverbio di luogo. Se viene usato come preposizione, in questo caso sarebbe una forma un po' ridondante. Ovviamente che uscire ovviamente si va di fuori, entrare o salire si va di sopra, quindi sono già forme che vanno bene così, diciamo.
Poi ci dicono che Stefano Barelli, un ascoltatore, è stato il mio bravissimo professore alle superiori oramai 20 anni fa, è sempre un piacere ascoltarlo. Poi ieri sera la curva nord dell'Hockey Club Lugano ha mostrato questo striscione, me lo potete spiegare, grazie Sandra, ma non vediamo la foto quindi non possiamo spiegare nulla. Poi quanto mi piace questa descrizione, grazie Rosa, probabilmente Rosa... A Rosa piace la descrizione di Stefano Barelli di Bocca di Rosa, difatti Bocca di Rosa, Rosa. Poi le parole, allora, questo messaggio: e se pensiamo alle persone che sono preposte al lavoro per traduzioni, sono lì e occupano il posto senza aver la capacità. Torniamo ancora alle pessime traduzioni dal tedesco all'italiano, ma abbiamo detto spesso sono i traduttori automatici.
Ma è molto probabile.
Però è vero che poi le persone che sono lì...
Ma dovrebbero sicuramente implementare il settore traduzioni con degli specialisti competenti di entrambe le lingue nazionali, altrimenti si creano dei pasticci e questo è inaccettabile.
Rafforzare più che implementare.
Rafforzare,
a me non piace quella parola implementare. Si usa tanto,
deriva anche dal linguaggio burocratico.
Oggi tutti implementano quant'altro quant'altro, l'implementare c'è sempre. Poi le parole desuete, è già una parola vecchia, dire del figlio che studia. Io composto un termine vecchio di tempo dantesco, ho usato prodigati, sono stata tacciata e mi hanno detto adoperati.
Impegnati, oggi diremmo anche più comunemente impegnati.
Sì, però anche prodigati.
Prodigarsi.
Prodigarsi, adoperati oppure impegnati. Bello però, dai. Sì. A dire del figlio che studia, io ho composto un termine vecchio di tempo dantesco, avevo usato la parola prodigati, che è un bel termine comunque.
È molto elegante.
Molto elegante,
aulico.
Bello. Poi, questo non si può dire assolutamente, ci chiedono, si può dire io mi auspico? Non sarebbe meglio l'espressione io mi auguro?
si sente spesso, io mi auspico.
Sbagliatissimo.
È sbagliato. In italiano non si può dire. Le uniche due forme ammesse sono auspicare oppure augurarsi. Io posso dire io mi auguro che vada tutto bene oppure auspico che vada tutto bene. Non posso invece dire mi auspico che vada tutto bene. Ecco, questo è un errore comune. Auspicare è un verbo ricercato e ha il significato di pronosticare o indovinare.
Sulle parole desuete, Paolo ci scrive, ci complimenta e si complimenta con noi. Se il verbo biasimare non è più conosciuto dai liceali, è molto grave, vuol dire che non hanno mai ricevuto una nota di biasimo.
Sì,
tu dai critica. Le note di biasimo, Gerry?
No, note allievi. Di biasimo no, però diciamo annotiamo le critiche costruttive.
Ho capito, andiamo avanti. Buongiorno a tutti. Mi piacerebbe avere un'informazione in merito all'uso degli accenti nella lingua italiana. La docente di italiano di prima media spiega scandalizzata che la lingua italiana scritta va sempre accentata. Fino ad oggi lo ignoravo. È corretto, ringrazio tutti per questa meravigliosa consulenza. Una felice giornata, Tania. Grazie Tania, un abbraccio.
Un abbraccio, lo prendiamo volentieri. Dovremmo sentire un linguista, un professore ad esempio dell'Accademia della Crusca, che magari è già in ascolto, ovviamente, per parlare degli accenti in italiano e poi anche della dizione italiana. Ultimamente ci stanno...
In che senso va sempre accentata?
Nel senso, ci sono delle parole atone e delle parole toniche, forti. Quindi se io dico lampada, ovviamente l'accento è posto sulla prima A. Abbiamo una parola sdrucciola, quindi lampada e non lampada. E quindi le parole vanno pronunciate col loro giusto accento. Ci pongono molte domande sugli accenti. Ucraino, ucraino. Scandinavo, scandinavo. Edile, edile. Ilare, ilare. Hanno posto molte domande gli ascoltatori.
Sì, abbiamo già risposto.
Quindi è anche vero
in lungo e in largo nelle passate consulenze.
È vero. Io come docente di scuola media, prima cosa è correggere la grammatica, l'ortografia, gli errori di lingua e quindi magari affinare le tecniche linguistiche e sintattiche degli allievi. Poi sulla pronuncia, la dizione e gli accenti passerei in un secondo caso con allievi un po' più maturi, diciamo.
Ti regalo una radio DAB, Gerry Mottis, se mi dici che domanda è arrivata.
Il meteo, la meteo?
No.
Allora,
seconda possibilità, il meteo e la meteo questa volta non è ancora arrivata.
Non è ancora arrivata. Domanda,
no. Seconda allora. Possibilità, hai ancora due possibilità.
Piuttosto che.
Grande.
Grande.
E non ha visto il monitor, Gerry.
No, perché non lo vedo. Qua.
Non lo vede, siamo messi d'accordo. Cosa ne pensate dell'uso improprio di piuttosto che utilizzato come sinonimo di oppure?
Cosa rispondiamo?
In 20 secondi, non di più, sennò ti taglio le mani.
Ho già le mani nascoste. Piuttosto che deriva dal linguaggio burocratico, entrato ampiamente nell'uso parlato e però impropriamente, possiamo dire impropriamente. Quindi generalmente introduce delle proposizioni comparative o avversative, nel senso piuttosto che uscire a cena, resto a casa a mangiare una pizza, a guardare la televisione, mentre oggi viene utilizzato come disgiuntivo o uno o l'altro. Io mangio la frutta piuttosto che l'insalata. Ecco, sarebbe una formulazione impropria. Espressione impropria. Sarebbe meglio dire o uno o l'altro invece di uno piuttosto che l'altro.
Mangio la frutta
o l'insalata.
O
è
l'insalata.
Molto semplice.
Quindi piuttosto che non usatelo.
Non usatelo, nel senso è entrato nell'uso e quindi sarà difficile smantellare questa nuova forma, questa nuova espressione, come il quant'altro, come altri termini che sono entrati nell'uso. Li sentiamo
o uno o l'altro,
o l'altro.
L'insalata o la carne.
Sì, sarebbe meglio, però come detto sarebbe meglio, quindi utilizzo il condizionale perché spesso viene usato in modo improprio, ma sta entrando nell'uso e probabilmente presto sarà accettato come uso disgiuntivo, quindi per dire o questo o quello.
Ciao, in Italia anche medicamento è poco usato, meglio medicinale, Aldo.
Sì, anche la forma ticinesismo, regionalismo per medicinale, medicamento. Ce ne sono molti altri, io credo dedicheremo sicuramente ancora, Antonio, sì. Una trasmissione ticinesismi, proprio anche la rotatoria, ovviamente da noi non si sente, la rotonda,
sì, eccetera. Sì, sicuramente faremo delle puntate sui ticinesismi. Classico errore, qualcun altro scrive, dire dottore per intendere medico. Sì, vabbè, però...
Sì.
Si usa comunemente il dottor,
sì,
andiamo dal dottore,
poi
il dottore scrive, si può essere dottore in medicina, economia, fisica, diritto, eccetera, eccetera, purtroppo nei film anglosassoni viene sempre tradotto il dottore, la parola originale, in dottore la parola originale doctor, che in italiano è medico, sì, il medico è il medico che ci cura.
Il medico generalista.
Generalista e non generico. E il dottore, generico. Il dottore, certo. A parte che in Italia spesso si dà a tutti del dottore.
Sì,
il dottor Vespa, il dottor Ventura, allenatore della nazionale di calcio.
Chi ha svolto degli studi post-accademici, post-universitari, prende il titolo di dottore, nel senso che ha svolto un dottorato. Quindi non per forza è un medico, ma ha svolto un dottorato, ad esempio, in letteratura italiana. E quindi è dottore in lingua italiana.
Da noi si usa spesso alla radio o al telefono arrivederci, non sarebbe meglio dire risentirci come nella lingua tedesca wiederhören? Sì,
sono d'accordo.
Sì, certo. A risentirci.
Sì, a risentirci.
Noi a risentirci, colleghi televisivi, arrivederci.
Della meteo e non del meteo, arrivederci.
Arrivederci a domani o a risentirci a domani con la consulenza delle 13. Perché si dice l'euro e gli euro al plurale, non gli euri come franco e franchi, dollaro e dollari, marco e marchi?
Beh, è una forma invariata, qua mi sembra che anche l'Accademia della Crusca l'abbia trattato. È vero che però anche in certe regioni d'Italia si può sentire gli euri, quindi coniugato, diciamo così, accordato al plurale. Probabilmente per una questione fonetica, suona male, gli euri è quasi impronunciabile, meglio gli euro. Però anche qua andrebbe controllato.
Ci mandano una foto molto carina dei limoni affogliati.
Bella.
Bella, affogliati. Una parola, un neologismo. Comunque non esistono.
Ne raccolti all'interno delle foglie.
Ecco, i limoni affogliati. Un neologismo, penso, di un grande magazzino, non credo svizzero. Anna, buongiorno.
Sì, buongiorno. Mi dispiace tornare sul piuttosto che brevemente, ma c'è voluto qualche minuto per passare. Ora, io mi auguro che non venga accettata questa doppia forma, perché effettivamente cambia tutto il senso, crea una confusione. Io la settimana scorsa ho ascoltato una trasmissione interessante, adesso non ricordo esattamente, e a un certo punto la persona, il referente che parlava, disse appunto questo piuttosto che... Ma io non sono riuscita a capire, adesso intendeva dire questo o quello, oppure questa forma sciagurata, secondo me, di questo è anche quello. Insomma, io
o la bicicletta o l'automobile, o la bicicletta piuttosto che l'automobile.
Esatto, io mi auguro che non l'accettino, perché proprio è un contrario, che viene fuori una confusione, no? Secondo me.
Allora, guardi, io intervisterò venerdì sera, perché sì. arriva a Lugano il gruppo di grandi dottori e letterati dell'Accademia della Crusca, perché ci sarà una grande conferenza a Lugano, una serata,
bene.
Dal tema alla Biblioteca Cantonale, venerdì 25 novembre, in italiano Please, la lingua italiana, gli anglicismi e il gruppo Incipit per il monitoraggio dei neologismi incipienti. Ci sarà Vassere che presenta, che è il direttore delle biblioteche cantonali, poi interverranno Claudio Marazzini, che è il presidente dell'Accademia della Crusca, Alessio Petralli, che è docente linguista, e anche Raffaele Simone, che è professore emerito di linguistica dell'Università Roma 3. Il piuttosto che, prometto a tutti che lo chiederò anche a questi esperti. Va bene, Gerry, non ti offendi se lo chiedo anche loro.
Assolutamente no, imparerò qualcosa.
Bene, grazie Anna.
Buongiorno,
buona giornata.
Grazie Dante, grazie altrettanto.
In dialetto salire non esiste. È possibile che chi parla prevalentemente il dialetto avrà tendenza a usare andar su, forma che esiste molto in altre lingue. Buona giornata Michele, sì.
Vero, vero, sono d'accordo. È probabile che vi sia un influsso diretto del dialetto sulla lingua italiana. Nassù, ovviamente, e na giù, o ni giù, venire giù, scendere di sotto.
Penso che sia più esatto dire smorzare la luce. A me non piace smorzare la luce.
Ma anche qua, in dialetto si dice smorza la luce. Anche qua probabilmente c'è un influsso diretto.
Poi, mamma mia, che traduzioni.
Perché
torniamo...
smorzare significa rendere più debole in italiano. Esiste?
Però non è spegnere la luce.
Non
allora,
è spegnere, appunto. Ha un significato leggermente diverso.
Smorzare, attenuare.
Sì, esatto. Lo usiamo in dialetto col significato di spegnere. Ma in italiano smorzare significa rendere più debole, più fioco, più...
Oppure in termini...
Attenuare.
Nel linguaggio sportivo la smorzata di Federer.
Esatto.
La palla corta poco dopo la rete.
Ma viene comunque colpita,
sì. La smorzata di Vavrinka.
Esatto.
Mamma mia, che traduzioni, ma chi le fa? Scandalosi, poveri noi. Buon pomeriggio da Carmen. Post
ragione,
scriptum.
Poveri noi. Sì.
Poveri noi,
poveri
bellissima,
noi.
Bellissima trasmissione, scrive Carmen. Grazie Carmen, gentilissima, le pagheremo un caffè. Che ne dite di albicocche vallesi? Albicocche vallesi. Non è possibile, vallesane o del vallese.
Ci saranno centinaia di esempi.
Centinaia di esempi.
Secondo me sì.
cose veramente inenarrabili.
Sì, illeggibili.
Illeggibili, pessime, brutte, esecrabili.
Poi la svista può starci perché capita a tutti un refuso.
Ma il Bicocche Vallesi no,
però...
no e poi no.
Li agendi come plurale di agenda, no. Insomma, mi sembra improponibile.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura Rete 1.
Al nord delle Alpi, sulla A1, un incidente provoca delle code tra il raccordo del Wangdorf e Berna Forsthaus in direzione di Morà.
Il Radio Bolario.
Professor Giuseppe Patota, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno. Agli ascoltatori e al mio nuovo amico di Facebook, Gerry Motti.
Gerry Motti, sa, siete amici su Facebook?
Sì, gli ho chiesto l'amicizia una settimana fa.
Sì, grazie a lei, è stato un piacere accoglierla fra i miei amici.
Allora, a proposito di Facebook, parliamo, Gerry, e poi anche col professor Patota, perché molti ci scrivono basta con questi anglicismi, approfittando tra l'altro, professor Patota, di una conferenza che ci sarà venerdì sera a Lugano, in Italiano Please, la lingua italiana, gli anglicismi e il gruppo Incipit per il monitoraggio,
certo,
dei neologismi incipienti. L'ho presentata poco fa con Marazzini, Petralli, Raffaele Simone. È una serata bella, una serata da seguire. Dobbiamo andare, dovete andare alla biblioteca cantonale. Ecco, ci dicono smettetela di usare la parola location. Gerry.
Beh, la sentiamo in ambito cinematografico, una location, un luogo dove si girano delle scene, si fanno dei tournage, per usare un altro forestierismo. Poi è vero che è entrato un po' in tutti i settori e può infastidire un po', ecco, sicuramente a Patota non piace molto,
no,
questa parola.
L'abbiamo già
tolta
da ogni vocabolario, levata di peso.
Dunque no, non mi basta, vi racconto anche perché a parte gli elementi di colore, perché in effetti il problema di usare o non usare location è più un elemento di colore, di gusto, di stile individuale, e lo stile uno o lo ha o non lo ha, non se lo può dare, avrebbe detto Manzoni a proposito di Don Abbondio. Ma il problema per cui il gruppo Incipit svolge una funzione importantissima, e quindi io davvero invito le ascoltatrici e gli ascoltatori a andare a partecipare.
Il gruppo Incipit dell'Accademia della Crusca.
Dell'Accademia della Crusca, di cui fa parte del gruppo Incipit la mia carissima amica e collega Valeria Della Valle, che sarà tra quelli che parteciperanno,
sì.
Si pone un problema più importante, che è un altro, che è quello dell'uso degli anglicismi nella comunicazione pubblica. Perché vedete, se qualcuno dice location, io ci ho scherzato anche sopra, è una parola che non amo, che non apprezzo, mi sembra di un inutile cattivo gusto quello di adoperare le parole straniere quando abbiamo delle equivalenti parole italiane. Il problema si fa più grave quando nella comunicazione istituzionale, nella comunicazione pubblica, prendo per esempio il caso dei giornali, prendo, perché no, il caso dei vecchi e nuovi media, quindi agenzie istituzionalmente destinate a diffondere una comunicazione chiara, adoperano degli anglicismi che chiari non sono. Allora, il gruppo Incip si pone proprio questo problema di eliminare o di evitare l'uso di queste parole straniere quando sono anche un elemento di complicazione. Quindi non è una battaglia purista, è una battaglia per la comunicazione civile, che è una cosa molto diversa.
Molto chiaro.
Sì.
Luisa, buongiorno. Velocemente, sì? Che cosa ci vuol dire di bello?
Sì, buongiorno. Senta, volevo chiedere, perché sui giornali si vede spesso scrivere sui necrologi, necrologi.
Necrologi, sì.
A tutti, ai familiari, tutti senza G, solo liari, familiari. E famiglia con GL. Io mi chiedo, familiari deriva da famiglia, quindi dovrebbe essere GL.
Professor Patota, grazie Luisa, buona giornata.
Allora, signora Luisa, le dico subito. Intanto la forma familiari anche con GL certamente non è sbagliata, però le devo dire che è altrettanto corretta la forma familiari senza il GL con la sola L. Perché? perché mentre la parola famiglia ha avuto una continuazione popolare, cioè viene dal latino, però dal latino parlato, ed è passata di bocca in bocca e dunque si è trasformata, l'aggettivo familiare viene direttamente dal latino scritto, e nel latino scritto non c'era quel GL ma c'era soltanto la L. Dunque in questo caso sono corrette per l'aggettivo entrambe le forme, sia quella senza la L, familiare, sia quella con la GL,
quindi familiare.
Sì, ricordo che per esempio una grande scrittrice italiana, Natalia Ginzburg, ha scritto un bellissimo romanzo intitolandolo Lessico familiare con GL. Quindi ecco un caso in cui sono molto felice, perché posso dire a tutti, comunque facciate, non sbagliate.
Il Radio Bolario è molto familiare a voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Eravamo rimasti sul diverso, Gerry, e tu hai una domanda per Patota.
Sì, era una domanda legata ad alcuni termini tabù, nel senso la parola handicappato è stata sostituita con diversamente abile, e mi chiedevo se dipenda unicamente dal politicamente corretto anche nella lingua o da altri fattori.
Dunque sicuramente dipende dal politicamente corretto, con un rischio se ci pensiamo. Diversamente naturalmente è un avverbio derivato proprio dall'aggettivo diverso, però la parola diverso può anche essere usata in funzione di nome, e quindi un diverso, no? Una persona diversa, chi è una persona che viene comunque considerata qualcuno o qualcuna che si allontana da ciò o da chi è genericamente normale. Esistono espressioni come sentirsi un diverso, essere un diverso. Ecco, naturalmente che cosa qui smetto di indossare i panni del linguista e indosso quelli del cittadino. Sogno una società e anche una lingua che comunica quella società e in cui comunica quella società, in cui ci sia meno bisogno di adoperare sia l'aggettivo diverso sia l'avverbio diversamente. Guardate che non sto usando parole così tanto per usarle, io sinceramente sono convinto, proprio per il mestiere che faccio, che le parole siano pietre, e quindi tutto ciò che è discriminatorio nella lingua mi preoccupa molto, a partire dalle parolacce, ve lo dico subito. Le parolacce, certo, se sono usate in modo scherzoso fra amici vanno benissimo, ci mancherebbe, ma quando sono usate per attaccare l'altro, ecco l'altro per l'appunto, sono un segno di preoccupante violenza verbale.
Di degrado.
Quindi, sì, di degrado.
Degrado civile, sì.
Certo.
Professore, prego. Con la lettera D dovevamo ancora parlare del disegno, giusto?
Del disegno, che invece per fortuna è una parola
bella.
Bellissima.
Bella.
Allora fatemi dire subito una cosa di cui sono orgoglioso. Si parla in tutto il mondo di design, e per fortuna si parla anche del design italiano. E sapete perché stavolta non devo brontolare?
Ecco, perché non brontola questa volta?
Non brontolo, le racconto perché. Perché questo è un italianismo di ritorno, spiego. La parola design è stata adoperata per la prima volta da un grande architetto inglese, non ricordo se nel 600 o nel 700, mi pare nel 600, il quale però ha preso questo termine dall'italiano disegno. Quindi vedete che in un modo o nell'altro questa parola, nata italiana, poi trasformata in una parola inglese, è tornata in Italia, però noi non ne dimentichiamo la radice, l'origine italiana. Ecco, qui però insisto, vedete che il problema non è quello di essere puristi a tutti i costi. Non chiedo a nessuno di evitare di adoperare la parola design anche per indicare il bellissimo design italiano o qualunque altro tipo di design, perché sarebbe antistorico, però è un caso molto diverso rispetto a quello di location e compagnia bella. Dopodiché abbiamo insegnato la cultura italiana ha insegnato tante cose legate al disegno. Ci sono parole che per esempio vengono utilizzate anche nelle altre lingue del mondo, come tratteggio, come tratto, per non parlare delle parole della storia dell'arte, come affresco, ma lì entreremo in un altro campo, che sono parole nostre.
Poi ci sono delle azioni, la coloritura, la decorazione, il lumeggiamento, certo, che bello, certo, il lumeggiamento, l'ombreggiatura, sì, l'ornamento, la raffigurazione, la rappresentazione, il ritratto e la sfumatura, bellissima.
Certo, ecco, vedete, qui possiamo, io spero che gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci seguono si stiano accorgendo di come succede un po' sempre la stessa cosa con tutte le parole. Ci sono parole che generano delle serie di nomi e delle serie di verbi che sono nomi e verbi fratelli, perché lei ha citato tutta una serie di azioni indicate con i nomi, e va benissimo, intendiamoci. E io aggiungo, faccio da controcanto, dicendo che tutte le parole che sono collegati, che tutti i verbi da cui derivano i nomi che lei ha nominato, e quindi le posso nominare: colorare, decorare, disegnare, illustrare, ombreggiare, lei aveva citato ombreggiatura giustamente, ornare, ornamento, raffigurare, raffigurazione, rappresentare, rappresentazione, ritrarre, ritratto, eccetera, eccetera.
Scurire, sfumare, tracciare.
E certamente, sono tutte parole legate a tutte le azioni che si fanno con il disegno, che può essere di tanti tipi, certo, aggiungo. Possiamo avere il disegno architettonico, possiamo avere il disegno artistico, possiamo avere quello geometrico, possiamo avere quello industriale. Ecco, se io dovessi proporre, ma non propongo, giuro, una traduzione di design, proporrei disegno industriale, perché così è nata quella parola.
Sì. Poi c'è il disegno animato e il disegno di legge, questi sono due modi di dire.
Uno divertente e bello, il disegno animato, uno un po' più impegnativo e qualche volta un po' più noioso,
più burocratico,
comunque più severo, eccetera.
Senta, professor Patota, su normale ci scrivono: il contrario di normale non è diverso, il contrario di normale è speciale.
È veramente il contrario di normale, se devo stare proprio all'etimologia, è anormale. E naturalmente io però mi riferivo, parlando di contrario di normale, non a un'accezione generica di normale, a un'accezione generica di diverso. Normale, quello che intendevo, quello che è normale per la società. Poi vede, la faccenda è questa: mentre la parola speciale è una parola che ha in sé una connotazione, una sfumatura direi positiva, diverso per come lo abbiamo trattato noi, perché poi le parole hanno anche loro, come i disegni, delle ombreggiature, delle sfumature, dei contorni particolari, diverso non ha questo significato, questa sfumatura positiva che può avere la parola speciale. Se io dico questo è un prezzo speciale, naturalmente intendo dire che si tratta di un prezzo positivo e molto conveniente. Se dico che è un prezzo diverso, ma insomma un prezzo diverso può anche essere un prezzo al contrario più esoso, un prezzo più alto. Quindi certo, vedete, non sono due. Vedete, ma la faccenda è questa, e poi smetto di chiacchierare perché oggi sono più chiacchierone del solito.
E ho ancora due considerazioni da fare. Velocemente,
allora,
perché
questo,
siamo quasi
i sinonimi perfetti non esistono. Mi dica pure.
Il disegno strategico, ci scrive Rosa, effettivamente.
Rosa,
il disegno strategico c'è, esiste.
Ha perfettamente ragione, in questo caso la parola disegno vale per progetto, perché la parola disegno fa riferimento a un progetto che può essere non soltanto un progetto fisico, materiale, ma anche un progetto ovviamente mentale o ideologico. Quindi ha ragione.
Sì, poi sul normale il dibattito continua, ci scrivono un bambino speciale, però si dice.
Certo, però ecco, allora attenzione, qui dipende. Un bambino con bisogni speciali, un bambino con bisogni speciali o in questo caso speciali vuol dire specifici, particolari. Un bambino speciale può anche essere in senso positivo un bambino che
ha dei talenti, che ha delle qualità,
ecco,
particolari.
Però col mestiere che faccio, che io seguo i più grandi, però il mestiere è sempre lo stesso. Mi piace pensare ai bambini e anche ai grandi, né speciali né poco speciali, né normali né diversi, ai bambini e ai ragazzi, certo, senza particolari aggettivi. Questo è uno di quei casi in cui gli aggettivi meno li usiamo e meglio è.
Meno li usiamo, meno meglio è per gli aggettivi. Ancora 30 secondi per il design, che lei ha detto è una parola che abbiamo importato, giusto, nell'italiano.
Sì, qualcuno ci dice, loro l'hanno presa da noi.
Difatti, però qualcuno ci scrive, beh, però si usa spesso Italian style per dire stile italiano, è vero?
Certo, certo, però è un'altra cosa, è un termine più generico. Lo stile italiano può comprendere anche la moda, può comprendere anche la cucina, può comprendere un modo di vivere. L'Italian design è invece solo il disegno industriale italiano, per il quale, che è un pezzo importantissimo dell'Italian style.
Bene, allora chiudiamo questo disegno sul disegno, questa idea, questo piano, questo progetto, questo proposito?
Sì, e che cosa mi vuol far fare lei? L'architetto, l'artista, il designer, il disegnatore o il grafico?
Tra l'altro, lo sa che disegno ci porta anche a programma?
Ci porta anche a programma, è vero, certamente, perché in un caso particolare può essere un programma, un proposito, un progetto, un'idea o un piano, giusto?
E questo programma io lo devo chiudere. Grazie, professor Giuseppe Patota,
grazie
martedì prossimo. Buona giornata, buon lavoro. Jerry, grazie.
Grazie
anche a te, Jerry Mottis, amico di Giuseppe Patota su Facebook.
Sì, è vero.
Jerry, noi ci ritroviamo qui, puntuali, martedì prossimo alle 13.
Volentieri.
Per la consulenza linguistica e soprattutto per rispondere alle domande alle quali non siamo riusciti a rispondere oggi. Grazie, a domani, buona giornata e buon ascolto sulla Rete 1.